L'Islam non è un'ortodossia, ma è un'ortoprassi, perché nell'Islam importa di più quello che si fa che quello che si crede. Per essere musulmani basta credere che Dio è uno e che Maometto, Muhammad, è il suo profeta. Questa professione di fede, la Shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, determina i contorni dell'ortodossia. L'idea della Dawla Islamia risulta essere la politicizzazione di un'idea di Stato che guarda al passato e che viene formulata in opposizione all'Occidente, sostanzialmente nell'ottica di una islamizzazione della modernità. Per islamizzare la modernità, uno dei concetti chiave è diventato quello dello Stato islamico. Se l'individuo, la persona, vuole trovare la teorizzazione di uno Stato islamico o la definizione di che cos'è l'Islam in quanto dimensione politica nella tradizione classica del pensiero islamico, io mi spingo a dire che sono certo che non lo trova. Se lei prende i grandi teorici della politica dell'Islam classico, da Al-Mawardi ad Al-Ghazali, da Ibn Taymiyyah a Ibn Khaldun, la Dawla Islamia, lo Stato islamico, l'ISIS, non c'è, non lo formula, non esiste. Allora, il problema della politicizzazione della religione è un problema moderno, è un problema contemporaneo.
ISIL is a terrorist organization.
ISIS, these names all refer to the same militant group, the Islamic State. Call them what you want, but by summer 2014, they were known worldwide.
These terrorists are desperate for legitimacy, especially their attempt to use Islam to justify their violence.
Dal punto di vista strettamente linguistico, Islam vuol dire arrendersi. Il verbo aslama implica il concetto di resa, per esempio, anche di gente assediata in un castello. Ovviamente, se questa idea viene applicata al campo religioso, si intende arrendersi a Dio. E infatti Al-Ghazali, che è un pensatore persiano morto nel 1111, ha scritto diverse volte che l'atteggiamento del musulmano veramente credente nei confronti di Dio è l'atteggiamento del cadavere nelle mani del lavatore di cadaveri. Che poi oggi circoli ampiamente l'idea che Islam voglia dire sottomissione, è in certo senso anche vero, perché chi si arrende a Dio è ovvio che si sottometta a Dio. Però appunto questo è il problema, cioè è sottomissione a Dio. Io credo che qualsiasi credente, anche un cristiano o un ebreo, qualsiasi credente direbbe di essere sottomesso a Dio. Quindi questo non trovo che sia una cosa così spaventosa. Il fatto è che questi sono islamofobi, ovviamente, come Houellebecq, Irshad Ali, parlano dell'Islam come sottomissione. Sembra che indichino il fatto che Islam voglia dire sottomettersi a qualche sorta di potere, che sia il potere del maschio sulla femmina, che sia il potere del radicalismo, del fondamentalismo sulla libertà di pensiero. Nella misura in cui si accetta la volontà di Dio, ovviamente si è sottomessi a Dio. Ma questo, ripeto, credo che qualsiasi credente lo condividerebbe, perché è una cosa ovvia, insomma, per uno che professa una fede religiosa.
Stato Islamico, ISIS, Al-Qaeda, Jihad, islamismo, lotta armata, Siria e Iraq. Per descrivere l'attuale situazione di tensione e conflitto in Medio Oriente vengono usati diversi termini, spesso in modo confuso. A molti fanno venire voglia di capire cosa sta alle origini, cosa è davvero parte della religione islamica, del Corano e cosa intendiamo quando parliamo di califfato e di Sharia. Con Massimo Campanini proviamo a vederci chiaro. Orientalista italiano e storico della filosofia islamica, è uno dei più apprezzati storici del vicino Oriente arabo contemporaneo. Campanini sostiene che per avvicinare e comprendere l'Islam bisogna adattarsi a modificare i propri paradigmi interpretativi, a spostare il proprio focus intellettuale. Nella terza edizione del suo saggio intitolato Islam e politica, edito da Il Mulino, il filosofo spiega come impostare il pensiero per provare a capire e scoprire davvero questa ideologia, l'Islam, le cui radici storiche risalgono all'era del profeta Maometto. La questione dei fondamenti è importante quando si parla di una religione che ogni giorno è in prima pagina su quotidiani e siti internet di tutto il mondo, spesso descritta in base a luoghi comuni e in modo semplicistico. Lei nel suo libro parla dei fondamenti teologici che ha l'Islam. Può spiegare brevemente in cosa è diverso da altre religioni?
Innanzitutto c'è un problema epistemologico. Se noi prendiamo il termine teologia dal greco, vuol dire discorso su Dio. In Islam non si può avere un discorso su Dio, perché Dio è ineffabile. Cioè di Dio non si può parlare, Dio è inconoscibile. C'è uno degli attributi in una sura del Corano, la sura 112 dell'unicità, riferito a Dio, che è il termine Samad, che vuol dire inconoscibile. Quindi se Dio è inconoscibile, non si può avere conoscenza di Dio, non si può avere studio di Dio. E in effetti gli stessi pensatori musulmani non hanno mai tradotto il termine teologia. Per indicare questo tipo di concetto usano altri termini, per esempio kalam, che vuol dire dibattito, discorso, oppure ulum ilahia, cioè scienze divine, però non strettamente con questo significato molto pregnante che ha nella tradizione occidentale il termine teologia. Se poi entriamo nei termini della questione, nel cristianesimo, quando si fa teologia, si pretende di conoscere Dio. E infatti il cristianesimo cosa fa? Articola la Trinità. Quindi articolando la Trinità, al di là del fatto dell'accettazione o meno dell'idea di un Dio trino, secondo me implica il fatto che l'uomo ha il coraggio, la hubris o addirittura la sfrontatezza di pretendere di sapere cos'è Dio. Non chi è Dio, ma cosa è Dio. E questo da un punto di vista islamico è assurdo, è impossibile. Se lei dice che Dio è unico, il famoso termine Tawhid, non dice niente relativamente alla sostanza di Dio. E in effetti, per esempio, la maggior parte dei grandi teologi musulmani, Al-Ghazali compreso, sostengono che di Dio si conoscono gli atti, non la sostanza. Qual è l'atto di Dio? La creazione, per esempio. Allora uno parte dalla creazione e presume di poter arrivare o di potersi riferire a Dio, ma la sostanza resta indicibile. Noi abbiamo, come ripeto, una apertura sulla sostanza di Dio, che è quella dei bei nomi, quelli che sono considerati nel Corano i 99 bei nomi di Dio, l'Asma'ul Husna, e questi sono gli attributi di Dio, ma sono riconosciuti su una base indicativa. Quindi vede che da questo punto di vista c'è una differenza molto netta rispetto a un discorso cristiano che a livello della Trinità vuole, pretende di dire che cosa è Dio. In un'ottica di Islam, quello che secondo me potrebbe essere considerato un Islam autentico, non si può giudicare o accusare un altro di eresia. Perché il fatto che sia essenzialmente un'ortoprassi e non un'ortodossia dovrebbe consentire un'ampia libertà di professione. Per cui anche relativamente alle credenze ci dovrebbe essere una certa duttilità, una certa disponibilità. Il Corano contiene moltissime espressioni che dicono: se Dio avesse voluto avrebbe fatto di voi una comunità unica, però vi ha fatti diversi perché vi confrontiate l'uno con l'altro. Questa gente che dice noi siamo gli unici interpreti del vero Islam, mentre gli altri sono dei falsi musulmani, e questo evidentemente porta, li induce a un atteggiamento di rifiuto e potenzialmente di antagonismo. Secondo me, originariamente, ma basta leggere il Corano, cioè l'atteggiamento di questi salafiti iperconservatori che fanno questo tipo di discorso è assolutamente anticoranico. Le ricordo soltanto due versetti, il 49, 13, 5, 48, lo dice in maniera chiara: noi vi abbiamo creati da un maschio e una femmina e vi abbiamo fatti popoli e tribù perché vi conosciate a vicenda. Se questo dice il Corano e l'atteggiamento di questi salafiti è ingiustificabile sulla base del loro stesso testo religioso.
Qui entriamo nell'Islam politico, un sistema di natura politica?
Beh, certamente sì. È chiaro che il problema dell'interpretazione è ovviamente basilare in tutte le religioni, soprattutto le religioni che fanno leva, che si basano su testi sacri, perché è chiaro che il credente in una religione che ha un testo sacro ha un libro, lo legge e inevitabilmente lo interpreta. Se uno parte dal discorso che l'Islam ha una dimensione sociale e pubblica, questo non v'è alcun dubbio. Ed è la formula ben nota dell'Islam dingua dunia, cioè l'Islam è religione e mondo. Questa formula intende dire appunto che l'Islam ha una ricaduta nella dimensione pubblica umana, disciplinando per esempio i rapporti individuali, di come si mangia, di come ci si sposa, ma che l'Islam voglia dire una sintesi di religione e Stato, la famosa formula Islam din wa daula, questo non è scritto da nessuna parte. Infatti, a enunciare il concetto di daula islamia hanno cominciato le correnti islamiche contemporanee, inizialmente i Fratelli Musulmani tendenzialmente, quindi a partire degli anni 30-40 del secolo scorso. Cioè il concetto di Stato islamico, che adesso è tanto di moda e viene sbandierato anche da queste organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda, come l'IS, è un concetto moderno. Il problema della politicizzazione della religione non deve essere confuso col problema della dimensione pubblica della religione, cioè della ricaduta giuridica della religione. Perché in questo caso, per esempio, è lo stesso per l'ebraismo. Cioè anche l'ebraismo è una religione di legge, come l'Islam, perché si fonda su una rivelazione che non è solo teologica, per ritornare al discorso di prima, ma che è normativa. La Bibbia è fortemente normativa, la Bibbia ebraica. Lo stesso vale per l'Islam, ma questo non implica la necessità di una ricaduta politica di questa dimensione.
Da dove l'hanno presa questa idea dello Stato islamico? Si sono comunque ispirati, perché lo si chiama anche califfato?
La risposta a questa domanda implica due tipi di discorsi. Il primo è relativo al fatto del perché in età contemporanea si è avvertita la necessità da parte di alcuni di teorizzare lo Stato islamico. Prendendo i Fratelli Musulmani come matrice dell'islamismo contemporaneo, da cui sono sorte quasi tutte le altre ramificazioni dell'islamismo contemporaneo moderato ed estremista, Perché i fratelli musulmani o il salafismo della prima parte del Novecento rievoca la storia dello Stato islamico? Come reazione alla modernità. Si era in un periodo di sottomissione coloniale imperialistica dai paesi musulmani rispetto all'Europa e all'Occidente. Si era in un periodo di conflitto delle idee e di scontro e di conflitto di paradigmi intellettuali, quelli dell'Occidente e quelli dell'Islam. Allora, in qualche modo, per reagire a un eccesso di occidentalizzazione, c'è stato un pensatore persiano degli anni 40 che parlava di Western intoxication, di intossicazione d'Occidente. Per reagire a questo tipo di cosa, l'idea dello Stato islamico è stata un modo di richiamarsi all'antico, quindi di richiamarsi a una esperienza storica passata in cui l'Islam era dominante, cioè quando nel Medioevo l'Islam era ed è stato di fatto il faro della civiltà. La seconda parte della risposta è questa: la differenziazione tra Stato islamico e modello islamico di Stato. Nella prassi politica dell'Islam classico, la concrezione dello Stato è il califfato. Il califfato è lo Stato islamico per eccellenza. Quando i teorici musulmani parlano del califfato, non lo definiscono come Daula Islamia, cioè non lo definiscono come Stato islamico, ma lo definiscono come sistema politico voluto da Dio, imposto dalla religione. Proprio è un dovere religioso il califfato, e quindi è islamico, ma non viene teorizzato come tale, perché il califfato è il sistema politico voluto da Dio per la comunità. Nel momento in cui si realizza il regno di Dio sulla terra e nella prospettiva del vedere questa cosa nel passato, questo si è realizzato almeno per i sunniti, ma per i sunniti e per gli sciiti uguale, nell'epoca di Maometto, non c'è motivo di scelta. Il problema della scelta è un non problema se uno considerasse questo tipo di struttura politica come una realtà umana. Il califfato invece qualcos'altro, o la monarchia invece la repubblica. Ma in una istituzione che è realizzata secondo i dettami di Dio, non esiste il problema di scelte alternative. Quando a un certo punto il califfato si è disgregato e l'utopia dello Stato perfetto si è svuotata, allora cosa hanno fatto i teorici politici musulmani? Hanno formulato modelli islamici di Stato, modelli di Stato ispirati all'Islam che devono governare islamicamente nella consapevolezza che lo Stato perfetto non c'è più. C'è un periodo che dura alcuni secoli, dal XIV secolo fino almeno al XVIII secolo, in cui il problema dello Stato perfetto non si pone più, perché c'è il surrogato, cioè il modello islamico di Stato, che fa le veci dello Stato perfetto, il quale ormai rimane in una prospettiva l'età dell'oro che c'è stata un tempo, ma che ormai si ha la consapevolezza di non poter più rinnovare. Siccome i poteri in essere nel mondo musulmano, i governanti del mondo musulmano, Qutb parlava di Nasser, ma all'epoca di Azzam si poteva parlare di Mubarak, piuttosto che di Assad, piuttosto che anche dei Saud in Arabia, eccetera. Erano falsi musulmani perché non governavano più secondo la legge di Dio, allora diventavano appunto miscredenti, falsi musulmani, e dovevano essere combattuti. L'ISIS è una realtà molto ambigua. Per una serie di motivi che io posso elencare, che potrebbero aspettare un'interpretazione complessiva, ma che io non voglio interpretare complessivamente. Questi elementi sono questi. Uno, l'ISIS salta fuori come una specie di fungo. E non solo salta fuori come una specie di fungo, ma salta fuori bene armato. E allora chi gliele ha date quelle armi? Chi li ha addestrati? Vuol dire che c'è stata una preparazione precedente. Allora cosa c'è dietro? Una delle opinioni che vanno per la maggiore di fatto è che l'ISIS originariamente sarebbe stato composto da ufficiali e soldati sbandati dell'esercito di Saddam Hussein. Perché gli americani non hanno fatto solo una idiozia mondiale a invadere l'Iraq, ma hanno fatto l'idiozia mondiale di distruggere le infrastrutture irachene. Perché un conto era abbattere Saddam Hussein. Poteva essere una scelta più o meno giustificabile o giustificata, ma gli americani hanno distrutto tutta l'infrastruttura, cioè hanno fatto tabula rasa. E in questa tabula rasa è saltato fuori di tutto, dai Zarqawi agli sciiti contro i sunniti, ai curdi che se ne sono andati per i fatti suoi. E allora una tesi che va di moda adesso è che il nocciolo duro dell'ISIS sarebbe stato composto da questi ufficiali e truppe dell'esercito sbandati di ex Saddam Hussein. Se guardiamo la figura del sedicente califfo, questo Abu Bakr al-Baghdadi, è veramente esemplare, perché Abu Bakr al-Baghdadi era un soldato di Saddam Hussein, però era anche un affiliato di Abu Musa al-Zarqawi. Lui è stato imprigionato perché era un terrorista del gruppo terrorista di Abu Musa al-Zarqawi. Poi a un certo punto è stato liberato, misteriosamente. Perché? Con quale scusa? Lo stesso per le armi, il discorso delle armi vale per il petrolio. Perché a un certo punto si dice che l'IS si alimentasse con le risorse petrolifere. Giusto. Ammettendo che l'IS avesse il petrolio, ci voleva qualcuno che glielo comprava. E chi poteva comprarglielo se non l'Occidente? Ultimo elemento, anche questo assolutamente inquietante. Perché l'Occidente non combatte l'IS? Non voglio darle risposta, non gliela do. Mi limito a verificare un fatto. L'Occidente, nel caso specifico gli Stati Uniti, ci hanno messo un mese ad abbattere i talebani in Afghanistan, una settimana ad abbattere Saddam Hussein in Iraq. Con l'IS non ce la fanno. Ma non solo non ce la fanno, non si muovono. Tutti questi elementi, secondo me, suscitano degli interrogativi estremamente inquietanti, su cui io personalmente non voglio dare un'interpretazione. Noi in Occidente abbiamo sviluppato l'idea che i diritti umani sono tali perché sono naturali. Invece nell'Islam il diritto è una concessione divina.
Che però deve passare attraverso l'interpretazione di chi la applica.
Dipende. Prendiamo il diritto alla vita. L'uomo ha diritto alla vita perché la vita è connaturata a lui nel momento in cui nasce. Il musulmano cosa ti dice? È Dio che ha stabilito che l'uomo abbia il diritto alla vita. Perché se Dio avesse stabilito che per gli uomini era bene uccidersi, l'uccidersi sarebbe stato bene. Mentre noi diciamo che uccidersi è male comunque, non ci sono giustificazioni. Ma anche per l'Islam uccidersi è male. Però non è male in sé perché l'uomo ha il diritto naturale alla vita, ma perché Dio ha detto, insomma, evitiamo che gli uomini si ammazzino l'uno con l'altro, quindi formuliamo il comandamento: non uccidetevi. La differenza è grossa. Da qui evidentemente derivano tutta una serie di conseguenze su cui io non mi muovo perché non sono un giurista, ma derivano potenzialmente delle conseguenze a livello legale che conducono per esempio i musulmani conservatori a dire no, noi i diritti umani come li formulate voi non li riconosciamo. Se ci fosse veramente la buona volontà di venirsi incontro, non è che siano delle difficoltà insuperabili. Certo che poi ognuno si irrigidisce nelle sue posizioni, perché l'Occidente dice voi non rispettate i diritti umani, perché l'Islam è contrario al diritto umano. E i musulmani dicono voi ci colonizzate perché volete imporci la vostra visione dei diritti dicendo che è universale. E quindi dopo diventa un dialogo tra sordi, cioè diventa non più un dialogo.